Ci siamo sempre noi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, di nuovo,
ciao,
buon pomeriggio.
Stefano. Allora entriamo nell'ultima ora di Maracanà, ribadiamo anche la notizia, andiamo anche al volo a prenderla su tutto mercato web. Osimhen non si è, l'abbiamo già detto nel corso del pomeriggio, però la ribadiamo ancora a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento. Osimhen non si è presentato stamani a Castelvolturno, ha inviato un certificato al Napoli.
Scamotaggi mi ricordano, pagine di calcio mercato indimenticabili, Emerson, certificato medico, poi ce ne sono stati tanti altri.
Sì, col certificato medico, con l'invio dei certificati medici.
Stratagemmi, vecchi come il cucco.
Purtroppo ormai si è rotto tutto. Tra l'altro,
vuole andare a Galatasaray, il faraone.
Ma hai visto ieri c'è stato soldi, faraone, Felipe Melo? Non so se avete visto. Intanto ditemi se è pronto il collegamento. Allora, intanto c'è Celeste Pinne che saluto.
Ciao Celeste!
Grande Celeste,
ciao,
un abbraccio.
Buongiorno a tutti, ciao.
Allora, aspetta che vado anche a dare il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto che
ciao,
ci
Lorenzo.
Fa subito un po' il punto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
No, io ciao ragazzi,
volevo soltanto ben trovato anche a te. Volevo soltanto chiudere. Ieri Felipe Melo sui social, e penso che Lorenzo me lo confermo, me non so se l'avete visto, ha mandato un video, un messaggio.
Sì.
Felipe Melo, te lo ricordi?
No.
Vabbè, comunque giocato.
Sono impreparato.
Ma che impreparato, mi stai prendendo
no,
in giro?
Dai,
ma mi sta prendendo in giro, non gli dare retta che questo mi prende in giro. Allora, no, lui ha fatto praticamente un messaggio invitando De Laurentiis a mandare Osimhen al Galatasaray. Gli ha detto, ma non lo fare prigioniero, ma mandalo.
Ma faraone,
ho
dai,
capito, però che,
accontentati di 68 milioni.
Sì, 68. Va bene,
no,
dai.
65.
Era così, per dire che pure Felipe Melo si è messo nella trattativa a favore di Osimhen. Ma non lo so, l'ha invitato ad andare, poi lui ha giocato.
Intermediario.
Vediamo un po', andiamo anche a vedere la situazione di Ken, caro Lorenzo, no? Perché arrivano dei messaggi positivi, però ancora ci sono questi termini della clausola che insomma stiamo quasi arrivando alla scadenza, no?
Sì, sì, domani, scade domani la clausola di Moise Kean, però insomma la notizia più importante è arrivata nella giornata di ieri, ovvero la decisione di Moise Kean di non andare, di non accettare la destinazione Arabia Saudita, no? Contrariamente a quanto fatto da Retegui, che invece lascerà il calcio che conta per andare appunto in Arabia. Quindi sospiro di sollievo per la Fiorentina, perché insomma era lo spauracchio più importante da evitare, quello relativo all'Al Hilal, no? Il club che ha come allenatore Simone Inzaghi. Detto questo, ci sono ancora meno di 48 ore, poco più di 24, ecco, per azionare la clausola da 52 milioni presente nel contratto di Moise Kean, però insomma sarebbe abbastanza clamoroso se dovesse essere attivata in così poche ore. Ecco, ci sono stati 15 giorni. Poi abbiamo visto oggi Moise Kean molto sorridente alle visite mediche, primi allenamenti, prima corsetta al Viola Park. Abbiamo visto anche l'abbraccio tra Prioli e Gudmundsson. Insomma, Moise Kean per il momento resta la Fiorentina. Dico per il momento, perché è vero che scade la clausola, però attenzione, non è che finisce il mercato domani.
Assolutamente. Di chi si deve guardare in queste ore la Fiorentina eventualmente, Lorenzo?
Ma guarda, c'era il Manchester United che poteva essere il club secondo me più vicino, no? O meglio, con più disponibilità economica per arrivare a Moise Kean. Si era parlato del Napoli, ma il Napoli sta virando altrove, poi non so se riuscirà a cedere Osimhen prima delle prossime 48 ore. E poi però c'è tutto il resto, cioè il mercato può succedere un po' di tutto, no? E non è sicuramente una clausola a stoppare la possibilità che Kean possa lasciare la Fiorentina. È chiaro che la Fiorentina poi da dopodomani diventerà padrona del destino di Moise Kean, perché potrà rifiutare qualsiasi offerta, però dovesse arrivare un'offerta molto molto importante, chissà che Kean non possa lasciare la Fiorentina. E dicevo, il mercato cambia sempre, perché l'anno scorso, ditemi voi, chi si sarebbe aspettato Retegui all'Atalanta,
certo.
Poi invece ci è andato perché si è fatto male Scamacca, il giorno dopo l'Atalanta ha comprato Retegui, quindi anche gli infortuni possono cambiare le carte in tavola del mercato.
Le altre mosse della Fiorentina in attesa della scadenza di questa clausola?
Ma guarda, la Fiorentina era concentrata solo e soltanto su questa cosa, perché comunque cambiava il mondo, no? Poi
certo,
è logico che adesso Stefano Pioli, che è arrivato ieri per la prima volta al Viola Park, ha incontrato Pradè e Ferrari, chiaramente si erano già sentiti durante le scorse settimane, però è iniziata ieri l'avventura ed è iniziata oggi l'avventura con i giocatori. Io credo che Pioli si prenderà una settimana, 10 giorni di tempo per valutare la sua squadra. Gli obiettivi della Fiorentina ci sono già, perché a centrocampo comunque la Fiorentina sta cercando un play, e Bernabé è il primo nome, quello che piace tantissimo a Stefano Pioli. Poi però dipenderà da chi promuoverà oppure boccerà il neo tecnico della Fiorentina, che appunto inizierà, è iniziato la seconda avventura in viola. Detto questo, insomma, poi dopo questi 10 giorni io credo che la Fiorentina farà la vera strategia di mercato e da agosto cercherà il prima possibile di accontentare l'allenatore.
Senti, voglio chiederti anche grande entusiasmo anche per il, diciamo, il Bologna che si è riunito con Immobile, che è stato insomma accolto, ha cominciato a giocare, ha segnato subito in allenamento, Ciro, quindi il suo lo fa subito. No, i movimenti in entrata, perché in uscita siamo qui in attesa di capire Sundoje, no? Però mi sembra loro la posizione abbastanza rigida, no, Lorenzo?
Sì, sì, è rigida, però sì, perché il Bologna è fermo sulla sua idea, ma come di fatto è stata anche con Beukema, no? Perché il Napoli offriva quel milioncino in meno per provare a prendere il difensore, poi però il Bologna ha detto no, se abbiamo chiesto questi ci date questi, quindi poi alla fine il Napoli un milione in più l'ha dovuto mettere per prendere il difensore, e quindi dovrà fare la stessa cosa il Napoli se vorrà anche prendere Ndoye. E io credo che alla fine, se il Napoli lo vorrà, lo prenderà, però insomma si allunga la trattativa, perché appunto il Bologna è molto fermo. Poi il Bologna ama agire prima, no? Era certo di cedere Beukema e alla fine ha preso Vitic, che è già presente al ritiro, ha preso Ciro Immobile, che però chiaramente non può essere il sostituto di Ndoye, come non lo può essere Bernardeschi, parliamoci chiaro. Quindi nel caso in cui il Bologna dovesse capire che la cessione di Ndoye è molto vicina, io credo che Sartori e Di Vaio si muoverebbero con largo anticipo per dare a Vincenzo Italiano l'esterno che andrebbe a sostituire Ndoye. Però fino a quel momento io credo che il Bologna sì, sia guardingo, ma comunque è contento anche della rosa che ha a disposizione, e a meno che non ci siano altre uscite molto importanti, non credo che arriveranno colpi altrettanto importanti.
Bene, Lorenzo, abbiamo fatto un punto, noi come sempre ti ringraziamo, poi più tardi ci sentiremo con tutto Mercato Web per la raffica finale. Grazie.
Ciao,
per il
Lorenzo.
Momento. Grazie Lorenzo.
Ciao ragazzi, buon lavoro.
Buon lavoro, buon lavoro. Celeste Pin e Stefano Impallomeni, vi chiedo insomma se temete alla fine che possa arrivare in queste ore un'offerta per Ken, perché ancora ci sono i termini di questa clausola, oppure
insomma. Ma in queste ore, anche nelle successive, perché sì, voglio però dire, queste ore termina la clausola, abbiamo sentito dopo, da Lorenzo, che il problema non è tanto andare in Arabia, ecco, questo è stato scongiurato, e quindi complimenti anche alla fermezza del ragazzo, che non si fa tentare da questo, no? da questo movimento, che certo, ormai certo. Al suon di soldi compra tutto. Però c'è la possibilità, anche tanto remota, che possa lasciare Firenze per andare in Premier.
Per andare, okay.
Io credo però che alla fine, caro Marco, resterà a Firenze.
Celeste, che ne pensi? E ti chiedo anche che idea ti stai facendo di questa Fiorentina di Pioli.
Ma io penso in assoluto che Campos debba essere un punto di riferimento di questa nuova Fiorentina, di questa stagione. Fermo restando che è chiaro che c'è sempre in ballo una clausola, e poi a prescindere dal discorso clausola il mercato è sempre aperto, quindi non bisogna nemmeno farsi più di tanto poi, ma non perché è per tutti, delle illusioni magari, o le certezze di illusioni sono alla portata di tutti, non riguarda solo la Fiorentina ma riguarda il mercato in generale. Io credo che Ken sia un ragazzo che abbia riflettuto su quello che gli è accaduto l'anno scorso. Cioè, lui è stato un anno a Firenze e è stato l'anno del rilancio della sua carriera, quindi ha messo delle cose solide, ha provato un feeling direi unico. È ancora molto giovane, però l'arrivo anche di Stefano Pioli, quindi un allenatore importante nel scenario degli allenatori che contano in questo momento nel campionato italiano, gli può dare ulteriore diciamo considerazione nel palcoscenico del calcio che conta. Quindi io dentro di me ho questa convinzione che lui voglia rimanere alla Fiorentina, perché vuole comunque, ecco, essere Nella considerazione di Firenze, dei tifosi, della stampa, del presidente, quindi della società, di tutti gli addetti ai lavori, e con Stefano Pioli, dal mio punto di vista, può crescere ancora e diventare quel giocatore che mi auguro che possa servire anche poi alla causa della nazionale per andare ai mondiali.
Stefano, tu che idea ti stai facendo di questa Fiorentina che sta nascendo, insomma,
che in questo può senso? Essere varata la KDG.
Spiegati.
Ken Dzeko Gudmundsson.
Ken Dzeko Gudmundsson. Ah,
KDG.
Quindi questo
c'era la
sono...
KTM, ricordo.
Ah, quindi questi tre tu pensi che siano il tridente, valore?
Sì, credo che Pioli, guarda che la Fiorentina si può divertire Pioli quest'anno, Essere un bravo chef che deve capire un po' quello che ha a disposizione, c'ha un'anima italiana che non è deprecabile, e poi in più c'ha tre giocatori forti, Dzeko, Ken e Gudmundsson. Chi per un motivo, chi per un altro, devono dimostrare, hanno delle motivazioni. Dzeko deve dimostrare che non è venuto a svernare, ma su questo garantisco che insomma alla fine è un giocatore straordinario, nonostante l'età, integro, voglioso di lasciare il segno. Ken non ne parliamo, è il leader dei tre, e Gudmundsson un anno di ritardo, ambientamento, problemi extra campo che conosciamo, vicissitudini giudiziarie che l'hanno coinvolto, l'hanno assediato da un punto di vista dell'ansia. Se si libera, se sarà bravo a liberarsi di queste cose qui, sarà il nuovo acquisto della Fiorentina. Quindi questo tridente
ti piace?
Mi piace moltissimo, Marco, perché poi sono tre giocatori che si vanno a prendere le posizioni anche nella fase difensiva, magari uno si possa verificare rispetto all'altro, però se i tre verranno convinti, insomma, da Pioli, si danno magari un sacrificio di copertura, va lì a affrontare. Fa fantasia, tecnica, potenza, gol e pochi punti di riferimento. Perché Dzeko si sa anche smarcare da diretta, cioè è anche un trequartista, c'è il piede da trequartista, quindi può partire con questo tridente, ci può provare, okay, quantomeno. E quindi io credo che i tifosi viola possono essere.
Quindi hai trovato già la sigla, no, di questo tridente?
KDG.
KDG. Allora vado a dare anche il buon pomeriggio ad Enzo Bucchioni che abbiamo raggiunto. Ciao Enzo, ben trovato.
Ben ritrovati a voi. Ciao,
buon pomeriggio.
Ciao.
Enzo, stavamo facendo un po' appunto sulla Fiorentina. Hai sentito quello che ha detto Stefano? No? Molto fiducioso. C'è anche con noi Celeste Pin.
Ciao Celeste.
Molto fiducioso su questo tridente e sulla permanenza anche di Ken. No? Prima addirittura Pin, giustamente Celeste ha detto, deve essere un punto di riferimento della Fiorentina.
Assolutamente, perché questo ragazzo ha una componente emozionale, personale, forte, al di là delle qualità tecniche che conosciamo. Devi farlo sentire protagonista, deve essere al centro di un progetto tecnico. L'anno scorso ha fatto quello che ha fatto proprio per questo, e deve ritrovare la stessa armonia, ma la ritroverà, perché Pioli è un maestro nella gestione degli uomini, e quindi ci trova attorno ora giocatori forti come lui. Dzeko potrà solo imparare. E poi troverà un allenatore che finalmente dà un gioco alla Fiorentina. L'anno scorso eravamo palla lunga e pedalare, no? E siamo arrivati al colmo di un gol fatto per lancio lungo del portiere De Gea su Ken. Quindi la Fiorentina era povera di un contorno, e io mi immagino di rivedere quel Milan di Pioli, che era un Milan dai meccanismi straordinari applicati alla Fiorentina. Ci sono altri giocatori importanti in questa squadra, c'è Gosses sulla sinistra e c'è Fagioli in mezzo al campo, altri ne arriveranno, perché per quello che stanno trattando anche un difensore, un centrocampista e una seconda punta, non so se sarà Sebastiano Esposito, lo vedremo. Quindi l'ambizione di Rocco Commisso si sta traducendo in realtà. Questa è una squadra anche per l'anno del centenario, ci sono tanti componenti. L'anno prossimo la Fiorentina compirà 100 anni, e quindi come ci vuole arrivare? Ci vuole arrivare con il vestito della festa, ci vuole arrivare con il frac, e questi sono tutti giocatori che messi in mano finalmente. Ecco, dov'è la diversità rispetto agli anni scorsi? La Fiorentina ha preso un allenatore di prima fascia, erano 20 anni che non arrivava a Firenze un allenatore che ha vinto lo scudetto, l'ultimo è stato Trapattoni. Pioli ha vinto lo scudetto, sa come si fa a vincere una semifinale di Champions League, battendo quel Napoli che sembrava invincibile di Luciano Spalletti, lo ricorderete. Quindi Pioli porta tutto questo dentro uno spogliatoio.
Hai grande fiducia, mi sembra di capire, Enzo.
Ho grande fiducia, perché l'anno scorso questa squadra, se ci fosse stato nulla, voglio dire, Palladino è un apprendista, bravo allenatore, secondo me lo diventerà. Non era ancora pronto per una panchina come quella della Fiorentina, per una gestione di uomini delicata, ha fatto cambiare.
Per me ha fatto il massimo, invece, io dico.
non lo so, io
visto... non, per me ha fatto il massimo, non lo so, questa sensazione che forse si chiedeva a lui qualcosa di più rispetto a quello che aveva a disposizione, ma io però magari sbaglio partite. Io il mio pensiero,
no, non lo so, sai, si può discutere finché vogliamo. Io ho visto tante partite che non è riuscita a cambiarle, si potevano fare delle cose,
poteva fare di più, stava... chiedo anche a Celeste e Stefano,
è difficile dare una risposta, però io credo che abbia fatto nella prima parte, quando ha inanellato 9 vittorie consecutive, sì, se non vado errato 8, non so. E dava la sensazione di essere una squadra bella compatta, con una logica, soprattutto con la posizione di Bove e Cataldi, in quella posizione Bove, no? Mezzo sinistro, un pochino così farlocco, né ala né, però era uno che in fase difensiva si faceva sentire molto compatta, ripartiva bene, si distendeva, aveva una logica, una efficacia importante, e l'ha dimostrato sul campo. Poi Bove, è successa una tragedia, sì, ragazzi, è scoppiata una bomba proprio psicologica, emotiva, cioè, poi Celeste, che voglio dire, è stato un campione, sa benissimo che ti cambia la serenità, il percorso, perché anche se tu continui a giocare c'è un compagno che praticamente ha perso il posto e non so dove lo ritrovare, non lo ritroverà, e io gli auguro con tutto il cuore di tornare a giocare al calcio, certo, perché è troppo giovane, però è stata una tragedia, anche se poi è andata a buon fine. Però insomma abbiamo vissuto attimi clamorosi e ce lo siamo dimenticati, io non me lo sono dimenticato affatto.
No, è un fattore.
Quindi
che comunque
ci sta, è un fattore che ha condizionato, segno, certo, la stagione della Fiorentina, certo, poi l'attrito tra Palladino e la dirigenza, e poi si è acuito anche l'attrito, e non tanto raccontato, evidenziato nei fatti, tra Palladino e gran parte dei giocatori. E poi si è arrivata al divorzio, che è stato una dimissione, ma sa tanto di esonero, no? Cioè, secondo me sì, sono state delle dimissioni, però no, Enzo, camuffate un po', è stato un esonero.
Palladino ha detto, lui nei confronti di Pradè, chiaramente la proprietà gli ha detto lui, e quindi lui, Palladino se ne andrà. Ma guarda, quello che dice è vero, fino al momento di quella drammatica domenica contro l'Inter e Bove, che poi è finita bene, però allora dov'è il limite di questo allenatore? Ha continuato a cercare di giocare come quando c'era Bove, e un altro Bove non c'era. Ecco, allora secondo me l'allenatore maturo, ecco dove è caduto Palladino, l'allenatore maturo, esperto, cerca altre soluzioni, non perché ha trovato quella chiave lì, deve essere l'unica chiave, quindi, lì si è incartato, perché un altro Bove non l'ha trovato.
Però ragazzi, io continuo a dire, non so Celeste cosa ne pensa, verissimo tutto quello che stiamo dicendo, è stato... la Fiorentina è arrivata sesta l'anno scorso, 65 punti, è arrivata a 4 punti sotto la Roma.
Sono d'accordo.
La Rosa era inferiore, ragazzi.
No, però quello che dice Enzo...
Io sinceramente, per me il campionato ha fatto un grande campionato.
Correggimi se sbaglio, Enzo. Cioè, voglio dire, Enzo vuole dire... Che cosa ha lasciato Palladino?
Sì, sì,
un impianto, carità, un'idea, ha lasciato, è andato avanti così come un soldato coraggioso, però che ha lasciato? Una Fiorentina che non si riconosceva più.
Celeste, cioè,
in questo
sei d'accordo
ha ragione.
Su questo?
Allora, campionato è importante. Siamo
vai Celeste.
La mia analisi parte dei principi che chi ha giocato a calcio, insomma, li ha, passatemi questo termine, subiti, no? Cioè, una squadra come la Fiorentina è stata una squadra che ha altalenato, diciamo, delle prestazioni e dimostrato anche carattere, personalità e anche troppe debolezze, secondo me. Poi, con le squadre di un certo livello, tu puoi vincere e perdere, perché questo si sa, è calcio, ma io dico che se hai ambizione e quant'altro, con le squadre di bassa classifica che retrocedono, tipo Monza e Venezia, non puoi fare un punto e un punto. Quindi questo squilibrio che c'è stato, dal mio punto di vista, dipende dall'interno del spogliatoio, perché quando tu poi, questo lo racconta proprio la stagione della Fiorentina, sei uscito dalla conference, però sei uscito a testa alta, tutto sommato hai un Betis che stava bene, e a Firenze ti ha messo sotto e ha meritato di andare avanti, però la domenica successiva si è andata a Venezia, e a Venezia tu dovevi giocarti la partita, la sconfitta di Venezia secondo me ha segnato la debolezza di questo allenatore nei confronti della sua squadra, perché da una delusione come l'uscita della conference, vedi quale motivo, perché ti mancavano tre partite alla fine, due le hai centrate con due vittorie, Bologna e Udinese, ma quella secondo me che è stata poi anche presa malissimo dai tifosi, dai media, da tutti, diciamo, gli addetti ai lavori, dalla società stessa, quindi è stata la sconfitta di Venezia, dove proprio tu non hai giocato. Cioè, a Venezia, se avete visto la partita, la Fiorentina proprio non si è presentata. Certo. Quindi, ecco, io dico, con le grandi si può vincere e perdere. La Fiorentina ha fatto benissimo perché ha vinto quasi con tutte, però non devi perdere con le Pigmosa e Venezia, secondo me, hanno di squilibrio in questa squadra.
Sì, sì, è vero, senza dubbio. Poi è anche vero che poi ci sono state squadre che hanno perso gli scudetti con le squadre retrocesse, con le
ma
squadre.
Ma poi mettiamoci dentro, insomma, Enzo e Celeste conoscono meglio di noi le dinamiche di Firenze e della Fiorentina. Ma guarda, cioè, mettiamoci pure che Enzo non è mai decollato questo rapporto, Marco. Sono d'accordo con te.
Paladino.
Esatto.
No, no, ma questo, cioè, anche questo è un altro discorso.
È sempre stato un rincorrersi, un mettere toppe, le cose. Alla fine ha stufato, si è logorato il tutto e arrivederci, grazie, no,
ma guarda,
ci rivedremo.
Io non ce l'ho con Paladino, faccio sapere.
Sì, no, certo, evidente.
Non lo conosco neppure.
Insomma, ce l'ho.
Non lo conosco neppure. Ma un allenatore giovane che ha un anno di esperienza al Monza arriva a Firenze e con il mercato aperto il 20 di luglio dire, a sparare sulla società, a dire non mi fanno la squadra, io non posso lavorare, eccetera eccetera, robe dette. Cioè, da lì è iniziato tutto, perché poi Pradelli ha risposto, è stata una valanga,
si è crinato tutto lì, dai.
La squadra che ha il campionato del campionato e il portiere forse più forte con Svilar del campionato, e doveva dare molto di più con all'interno tanti altri, è mancata la personalità. Quelle 8 vittorie lì, se le andate a rivedere, sono palla lunga e pedalare, non c'è una personalità tale da dire questa squadra nei momenti di difficoltà viene fuori attraverso il gioco, viene fuori attraverso l'organizzazione. È stato un po' tutto casuale, è un calcio che non poteva avere futuro, sinceramente.
Sentite, ragazzi, sto per chiudere questo passaggio, però vi voglio chiedere una cosa che sto chiedendo un po' a tutti insieme a Stefano. Oggi abbiamo parlato un po' di tutto, siamo a 40 giorni dall'inizio del campionato,
più o meno, se comincerà venerdì o sabato.
Celeste, chi 39. Ti sta dando più fiducia per come sta operando e chi invece non te la sta dando in questo momento? Lo chiedo sia a Pin che a Bucchioni e ci salutiamo.
Ma guarda, in questo momento è anche difficile sentenziare le squadre, perché in questo momento secondo me tutte le squadre devono ancora aggiungere qualcosa, ma non solo qualcosa, molto per diventare poi competitive. Quindi al di là del Napoli, secondo me le altre devono fare qualcosa di più. Quindi il Napoli è già una squadra collaudata, il suo allenatore lo conosciamo bene, e quindi come pretendente allo scudetto sarà sicuramente la prima, però le altre, a partire anche dal Milan, la stessa Inter, la Juve, che dovrebbero essere le contendenti al Napoli, le vedo un po' in ritardo, ma il mercato è aperto, ci sono dei movimenti.
Certo. Ancora c'è strada da fare, dai, c'è strada da fare.
C'è
strada da fare. Enzo Bucchioni.
Ma ovviamente il Napoli è più avanti di tutti, è cominciato con De Bruyne a rafforzare in una squadra che aveva già personalità e identità, arriveranno altri giocatori. Beckham è uno dei più forti difensori del campionato scorso, e quindi Napoli ovviamente. Le altre sono un po' tutte, come diceva Celeste, in corso di formazione.
Ma ce n'è una proprio che non ti dà al momento?
Sembra un fine ciclo e fai fatica a capire. Ci deve essere un profondo rinnovamento, mi pare che non lo stiano facendo e che si cerca di conservare. Non so se puoi conservare una squadra che ha preso questi schiaffi a fine stagione, che restano dolorosi. Vedere una sorpresa del prossimo campionato, non in zona scudetto ovviamente, mi sta intrigando sempre di più il Como.
Il Como dei giovani, quindi tutti da scoprire e da vedere, vediamo.
Sì, pare che lo volevano tutti perché ha idee, riesce a coagulare un gruppo di giovani. L'anno scorso ho visto degli squarci di grande gioco, messo ancora qualità, una squadra di grande qualità che pochi hanno.
100 milioni ha speso già, ragazzi.
Una bazzecola.
È mica poco,
per lui sì.
Vediamo un po'. Va bene, io voglio ringraziare Celeste Pin per essere stato con noi. Celeste, grazie.
Grazie a voi.
Ciao Celeste.
E ringrazio anche Enzo Bucchioni.
Ciao,
ci
Enzo.
Troviamo più avanti. Ciao Enzo, un abbraccio.
Un piacere, a presto a tutti.
A presto ad Enzo Bucchioni. Dunque, noi adesso ci fermiamo, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà, così ricordiamo un po' di cose. Vi ricordo che da domani Maracanà non ci sarà, ma c'è comunque un format dalle 14 alle 17 interamente dedicato al calciomercato, ai ritiri, ai inviati, a approfondimenti, non mancheranno i collegamenti con la redazione di Tutto Mercato Web. E poi comunque io e Stefano non è che spariamo, ritorniamo tra
no,
poco.
No, assolutamente.
Ci siamo sempre, non ci sarà questo tipo di format, ma ci saremo qua e là. Insomma,
in pillole.
Un po' di pillole fanno bene. per riprendersi un po'. Allora, break.